Tutti sappiamo che un Barolo è un grande vino, ma molti di noi non saprebbero spiegare perché.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e anche oggi voglio partire da una piccola storiella personale. Questa sarà successa un annetto fa, ma è una conversazione che mi ha fatto letteralmente arrotolare il fegato su se stesso e quindi ancora me la ricordo. Sono una di quelle serate miste in cui conoscete 3-4 persone e non ne conoscete 6-7. Una cena. Quando arrivano le ordinazioni per bere, tutti quanti prendiamo vino rosso tranne una persona che decide di prendere il bianco. Ovviamente i suoi amici iniziano a fargli: dai, sei l'unico col bianco, non rompe le scatole, mo perché il bianco, vuoi fare lo chic? E il tizio risponde: no ragazzi, non c'entra niente fare lo chic, è che l'uva rossa non la digerisco bene. Io a questo punto ho chiaramente un bivio davanti a me. Proseguire la mia stracazzo di serata così com'era, dritta per dritta, serena, parlando con le persone con cui volevo parlare e tentare di tornare a casa il prima possibile, oppure far notare l'errore. E naturalmente non pago di tutti i miei precedenti sbagli, che evidentemente non mi hanno insegnato una cippa. Che cosa decido di fare? Di alzare la manina e dire:
no guarda, in realtà non c'entra niente l'uva rossa o bianca col vino rosso e bianco.
Questo tizio mi fulmina con lo sguardo. Evidentemente punto sul vivo da questa sorta di umiliazione pubblica da parte di uno sconosciuto. Mi guarda e con aria di sufficienza fa: ma che stai a dire? Certo che c'entra l'uva. Uva rossa, vino rosso, uva bianca, vino bianco. Beh. Ora voi capite la difficoltà del mio animo a questo punto. Mi sono lanciato in una via. Ho provato a tirare un commento e ho ricevuto in cambio un'ignoranza colossale. Un secondo bivio: rispondere o annuire sorridendo pacatamente e lasciare che il mio fegato iniziasse a mangiarsi da solo? Ho scelto saggiamente la seconda. Ma ho compreso che effettivamente serviva fare una pillolina in cui raccontiamo come si fa il vino, partendo dalla scena che conosciamo tutti:
la vendemmia.
Adesso guarda me! Devi afferrare il chicco tra il pollice e l'indice, staccarlo delicatamente e farlo cadere nel secchio. Adesso fallo tu!
La vendemmia naturalmente è la raccolta dell'uva. Il momento è fondamentale perché determina l'equilibrio del vino. Se si raccoglie troppo presto, l'uva contiene pochi zuccheri e molti acidi. Il vino sarà leggero, fresco, sì, ma poco alcolico. Se si raccoglie troppo tardi, l'uva sarà troppo zuccherina e il vino diventerà più pesante. Una volta raccolta, l'uva viene pigiata per rompere gli acini e liberare il succo.
Stupida uva! Che antipatici, odio la Francia!
Questo succo si chiama mosto. Ed è qui che entrano in scena i veri protagonisti del vino, i lieviti. I lieviti sono dei microorganismi che vivono naturalmente sulla buccia dell'uva e nell'ambiente della cantina. Quando entrano in contatto con il mosto, iniziano a nutrirsi degli zuccheri presenti nell'uva. È questa trasformazione biologica chiamata fermentazione che trasforma il succo d'uva in vino. Ed è anche il motivo per cui il vino ha quasi sempre una gradazione alcolica simile, in un certo range. L'alcol è in realtà uno scarto del metabolismo dei lieviti. Ma a un certo punto succede qualcosa, e quando la concentrazione di alcol diventa troppo alta, i lieviti non riescono più a sopravvivere e si autointossicano. È come sostanzialmente se noi vivessimo in una grande dispensa e che però non hai il bagno. A un certo punto magari il cibo c'è ancora, ma noi siamo coperti di rifiuti. Per questo motivo la fermentazione naturale si ferma quasi sempre fra i 12 e i 15 gradi. Superare questa soglia è molto difficile senza interventi esterni. Ora, nel vino moderno esistono due possibilità. La prima è usare i lieviti naturali, quelli presenti sulla buccia dell'uva nell'ambiente della cantina. È il metodo più antico e più spontaneo. Il vantaggio è che il vino può sviluppare aromi molto complessi e particolari. Lo svantaggio è che la fermentazione può essere meno prevedibile. Per questo molti produttori industriali usano lieviti selezionati, cioè ceppi coltivati in laboratorio che garantiscono fermentazioni più controllate e risultati più stabili. Una volta avviata, la fermentazione dura generalmente da 1 a 3 settimane. Durante questo periodo il mosto ti trasforma lentamente in vino, ma il lavoro non è finito. Dopo la fermentazione comincia una fase molto importante, l'affinamento. La fermentazione è il processo biologico che produce il vino. L'affinamento è il periodo in cui il vino si stabilizza e sviluppa i suoi aromi tipici. Questo processo può avvenire in diversi contenitori, vasche d'acciaio, botti di legno, anfore di terracotta. L'acciaio mantiene il vino molto pulito, fresco, il legno interagisce con il vino invece e rilascia aromi che possono ricordare vaniglia, spezie e tostature. Il tempo di affinamento può variare moltissimo. Alcuni vini vengono imbottigliati dopo pochi mesi, altri rimangono in botte per anni. Ed è qui che nasce una domanda che molti si fanno. Che significa quando si dice che un vino ha 20 anni? Allora, nella maggior parte dei casi non significa che è rimasto 20 anni in botte. Di solito il vino viene affinato in botte per un periodo relativamente limitato, magari 1 o 2 anni, e poi imbottigliato. Ma da quel momento il vino continua a evolvere nella bottiglia. Questo processo si chiama invecchiamento in bottiglia ed è un fenomeno molto affascinante. Perché anche senza ossigeno e senza lieviti attivi, nel vino continuano ad avvenire lentamente piccole reazioni chimiche che trasformano gli aromi. È per questo che alcuni vini, neanche tutti, migliorano col tempo. Un Barolo o un Bordeaux, per esempio, possono evolvere per decenni. Altri vini invece sono pensati per essere bevuti giovani, freschi. Ora arriviamo al cuore della questione. Rosso, bianco e rosé nascono tutti dalla stessa materia prima, l'uva. La differenza non dipende dal colore dell'uva, quanto dal modo in cui questi vengono lavorati. Perché il vino rosso fermenta insieme alle bucce.
In realtà alle bucce e anche a dei pezzettini di picciolo.
Ed è proprio dalle bucce che arrivano colore e quelle sostanze che vengono definite tannini, che danno molti degli aromi tipici del vino rosso. Il vino bianco invece viene fermentato senza le bucce. Il mosto viene separato subito dalle parti solide dell'uva. Il rosé nasce da una via di mezzo, non dal mischiare rosso e bianco, ma da bucce che restano a contatto con il mosto solo per poche ore, giusto il tempo di dare al vino il caratteristico colore e un po' di aroma. Il vino non è solo chimica e fermentazione, è anche una questione di luogo. Qui entra in gioco un concetto molto importante, quello del vitigno. Il vitigno è la varietà di uva utilizzata. Sangiovese, Nebbiolo, Nero d'Avola e Cabernet sono differenti vitigni. Ma lo stesso vitigno può produrre vini completamente diversi a seconda di dove cresce. Terreno, clima, altitudine, esposizione al sole, tutti questi fattori influenzano il vino. Questo insieme di caratteristiche prende il nome di terroir. Ed è proprio per proteggere il legame fra vino e territorio che esistono le denominazioni. Tradotto, il vitigno Nero d'Avola puoi piantarlo un po' dovunque, ma a seconda di dove lo pianti esce un vino diverso. È per proteggere questo legame che esistono le denominazioni. Quando vediamo sigle come DOC, DOCG, significa che quel vino deve essere prodotto in una zona specifica. Un Barolo, per esempio, non è semplicemente un vino fatto col vitigno Nebbiolo. È un vino prodotto col vitigno Nebbiolo in una zona specifica del Piemonte con metodi e tempi stabiliti. È così che il vino moderno diventa qualcosa di totalmente diverso. Per millenni il vino veniva mescolato, speziato e aromatizzato, mentre oggi l'obiettivo è quasi esattamente l'opposto. Lasciare che il vino racconti se stesso. Racconti il luogo in cui nasce, la terra in cui cresce, il sole che ha preso, il tipo di fermentazione, di affinamento e di invecchiamento che sono stati scelti. È un cambio di focus totale, da una base dolce e alcolica a una bevanda semplice, limpida, pura eppure incredibilmente complessa. Mo danno un mezzo sottosegretariato dopo questo endorsement al vino che ho fatto. Che dici, David?
Permessi.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. E come al solito vi ricordo di lasciarci una recensione, un commento, di seguire il podcast, di fare tutte quelle piccole cosine che vi ci vogliono 32 secondi, molto meno dell'introduzione di una pillola e che a noi effettivamente cambiano parecchio la vita.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.